In Italia il cabaret si manifesta e attecchisce nel secondo dopoguerra. Un ruolo fondamentale l'hanno avuto a Milano due teatri, il Piccolo Teatro e il Teatro Gerolamo. Il Piccolo Teatro è stato inaugurato nel 1947 da Paolo Grassi, Giorgio Strehler e Nina Vinchi, moglie di Paolo Grassi. Dopo i disastri causati dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, la città andava ricostruita, non solo fisicamente, ma anche culturalmente. E il sindaco di allora, Antonio Grezzi, appoggiò l'idea di un teatro pubblico, assegnandogli come sede il Palazzo Carmagnola di via Rovello II, che era stato luogo di torture della Muti durante il fascismo. Il Piccolo Teatro ha svolto un ruolo importante, ospitando i primi esperimenti del Teatro dei Gobbi e del trio Fo Durano Parenti, ma soprattutto gestendo dal 1958 al 1978 l'attività del Teatro Gerolamo, dove furono proposti gli spettacoli dei principali protagonisti del cabaret di quegli anni. I primi passi del cabaret in Italia, negli anni 50, sono stati il frutto di esperienze isolate, ma importantissime. Aprì le danze il Teatro dei Gobbi, attivo a Roma tra il 1951 e il 1953. Franca Valeri, Alberto Bonucci e Vittorio Caprioli, con la riserva Luciano Salce, misero in scena Carnet de Notes, uno spettacolo satirico senza costumi che aveva come arredo scenico solo un paravento. Seguirà Carnet de Notes numero 2 e un'antologia dei due show che fu presentata a Parigi alla Comédie des Champs-Élysées. Immediatamente dopo fu la volta del trio formato da Dario Fo, Giustino Durano e Franco Parenti, che a Milano, fra il 1953 e il 1955, portarono sul palco del Piccolo Teatro gli spettacoli Il dito nell'occhio e Sani dalle gare, affrontando in tono satirico i temi di una società che si avviava alla ricostruzione. Il loro stile innovativo scardinò l'immobilismo rivistaiolo e si contrappose al teatro ufficiale. Nel 1957, a Genova, in un seminterrato in piazza De Ferrari, fu inaugurato lo spazio La Borsa di Arlecchino, che, sotto la direzione di Aldo Trionfo e Gianni Cozzo, divenne un punto di ritrovo degli intellettuali genovesi. Sul suo palcoscenico si avvicendarono Paolo Villaggio e Carmelo Bene, gli scenografi Lele Luzzati e Luca Crippa, un giovanissimo Tonino Conte, poi fondatore del Teatro della Tosse, ma soprattutto il toscano Paolo Poli e Fabrizio De André. L'ultima esperienza puntiforme da tenere presente è stata quella dei Cantacronache, un collettivo di musicisti, letterati e poeti formatosi a Torino nel 1957, con lo scopo di valorizzare il mondo della canzone attraverso l'impegno sociale. I fondatori furono Sergio Liberovici e Michele Straniero, cui si aggiunsero in seguito Emilio Iona, Fausto Modei e Margherita Galante Garrone, detta Margot. Lo slogan del gruppo era «Evadere dall'evasione». I Cantacronache collaborarono con Italo Calvino, Franco Fortini, Gianni Rodari e Umberto Eco. Nel 1962 i Cantacronache confluirono nel Nuovo Canzoniere Italiano, istituito a Milano dal musicologo Roberto Leidi e dal direttore delle edizioni Avanti Gianni Bosio. I due fondarono una rivista intitolata appunto Nuovo Canzoniere Italiano per studiare la canzone popolare autoctona con l'obiettivo di recuperare le vicende storiche dal punto di vista del popolo. Ai due pionieri si aggiunsero in seguito molti nuovi collaboratori, tra cui, oltre ai Cantacronache, Sandra Mantovani, moglie di Leidi, e Ivan Della Mea.